Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Siete su Zainet, primo giorno della settimana, lunedì parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro per vari motivi, uno dei quali è che la settimana scorsa c'è stato un incontro a Tortona organizzato proprio da Zainet, insieme quindi con i giovani reporter, insieme alla consulta regionale del Piemonte dei giovani, proprio sul tema del lavoro. Abbiamo proiettato un cortometraggio, oggi infatti sentiremo il regista di questo cortometraggio, Lorenzo De Nicola, che si chiama proprio Il Lavoro, il titolo del cortometraggio. E poi parleremo anche con Riccardo Grassi, un sociologo che si occupa principalmente di giovani, di adolescenti e di aspettative per il futuro. Quindi avremo modo di capire un po' meglio come muoverci, io non più tanto perché ormai l'età l'ho passata, ma come muoversi soprattutto per i più giovani che devono decidere che cosa fare del loro futuro. Insieme a me la giovane reporter Ambra. Ciao Ambra.
Ciao a tutti.
E quindi parleremo di questo e di molto altro nella puntata di oggi di Zainet. Cominciamo subito con la musica. Gino Paoli non è più tanto giovane in effetti, però in questa canzone ricorda i tempi andati in cui era giovane, in cui discuteva con i suoi amici su cosa fare del futuro. Quattro amici.
Zainet, la radio che fa scuola.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ad un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchier di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Mi sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
questo era Gino Paoli e la canzone Quattro Amici è proprio un circolo vizioso, eh? Prima quattro, poi tre, poi due, poi uno, poi solo, e poi i ragazzini si ritrovano, si riparlano su cosa fare nel proprio futuro, però insomma fino a un certo punto ha funzionato così, adesso siamo un po' bloccati, o no? Ambra, tu cosa ne pensi del tuo futuro?
No, purtroppo non ne so niente, però è nebuloso.
È un po' nebuloso, eh? Sì. In questa società non è che ci siano proprio tante garanzie, per esempio lavorative o quant'altro. Prima di continuare la nostra chiacchierata, vediamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Quali sono oggi le prospettive di lavoro per i giovani? Secondo il sociologo Riccardo Grassi, non esistono ricette per trovare lavoro, ma la passione e la competenza sono armi in grado di far fronte a qualunque crisi. È importante investire sul proprio futuro mettendosi alla prova e scegliendo gli studi in base ai propri talenti e ai propri interessi. Di lavoro parla anche il cortometraggio di Lorenzo De Nicola, premiato lo scorso anno al Torino Film Festival, e in numerosi altri concorsi cinematografici e proiettato il 19 novembre all'incontro Il bello del lavoro, la situazione attuale e le prospettive per i giovani, organizzato da Zainet e dalla Consulta regionale dei giovani. Ma allora, cos'è per i giovani il bello del lavoro?
Abbiamo al telefono il regista di questo cortometraggio che si chiama Il lavoro, ovvero Lorenzo De Nicola. Pronto?
Buongiorno, salve a tutti.
Buongiorno, grazie per essere intervenuto qua con Zainet, con i giovani reporter che hanno bisogno di un po' di certezze, anche se credo che in questo momento sia impossibile darne.
È abbastanza, non è proprio il momento per dare certezze, insomma, però bisogna avere tanta speranza.
Volevamo parlare anche del suo cortometraggio Il lavoro e sapere soprattutto come è nata l'idea di questo cortometraggio.
Ma allora, sinceramente, è una cosa che avevo scritto diversi anni fa, circa 3 anni fa. Poi dopo un anno più o meno, nel gennaio, febbraio del 2007, insomma, mi è venuto in mente di riprendere, tirare fuori dal cassetto quel cortometraggio. Chiaramente l'ho riscritto perché era, insomma, ho cambiato molte cose, la struttura è rimasta pressoché identica, però insomma i dialoghi sono cambiati, eccetera. E poi insomma sentivo anche l'esigenza un attimino di parlare di questa problematica che era già nell'aria qualche anno fa, ma insomma è venuta fuori con la sua forza nell'ultimo tempo, insomma.
Beh, certo, è anche una tematica talmente importante che il cortometraggio comunque ha riscosso molto successo, soprattutto al Torino Film Festival. A livello anche nazionale, ma anche europeo, ha avuto successo anche in altri festival?
Sì, 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 per fortuna sta facendo una tournée molto buona, ormai lo chiamo la tournée perché insomma poi dopo un po' uno è una cosa che la lascia andare e cammina da sola, insomma, quindi diciamo fino adesso che diciamo domani si compie il primo anno di vita di quel cortometraggio ufficiale, ha fatto più di 40 festival e ne ha vinti più della metà, insomma, quindi
insomma un grandissimo successo,
molto bene,
molto molto bene, più della metà ne ha vinti, evidentemente un problema sentito non soltanto da noi, evidentemente.
No, ma infatti la cosa piacevole è che molti premi sono alla fine anche quelli del pubblico, cioè il pubblico votante che dà il suo consenso per il cortometraggio, anche perché chiaramente molti ci si ritrovano, no? Alla fine è inevitabile perché è trattato in maniera grottesca e surreale, però è una problematica abbastanza di questi giorni, insomma, poi insomma che mi è molto anche cara, mi ero informato molto bene, e poi comunque vabbè ci sei dentro, no? Perché comunque inevitabilmente la vivi in prima persona.
Quindi la sua esperienza insomma è stata simile in parte a quella del cortometraggio, insomma un po' difficile?
Ma guarda, allora ti dico, c'è un colloquio iniziale e quello è mutuato alla fine da un po' di colloqui che avevo fatto un po' di tempo fa. Poi chiaramente per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo vabbè, sono precari per eccellenza, perché è proprio, quindi direi che mi tirerei fuori dal discorso, perché comunque non è proprio diverso la struttura lavorativa del mondo del cinema, della televisione, eccetera, la precarietà, perché sono tutti bene o male contratti così molto brevi, quindi si è precari proprio, lo scegli, insomma, quando scegli di fare questa professione qua scegli anche di essere precario per tutta la vita, quindi mi tirerei un po' fuori, però sì, diciamo che avevo come base per molte cose l'esperienza personale e poi alcuni racconti di vita, insomma, di persone che mi sono vicine, quindi più che altro è molto semplice, perché comunque cioè guardi quello che ti circonda, lo rileggi e lo metti in scena, insomma.
Beh, certo, ma la sua visione è molto pessimistica ovviamente su questo, sul mondo lavorativo. Ha però qualche consiglio da dare ai giovani sul mondo del lavoro?
Ma guarda, allora, è una visione pessimistica perché in effetti non, cioè quello che volevo dare era proprio quello del, cioè i messaggi fondamentali sono due. Uno, quello di come spesso e volentieri ci si piega alle peggiori dinamiche pur di ottenere un lavoro, che è una cosa assolutamente comprensibile, perché appunto in questi tempi, d'altra parte, se uno vuole incominciare a intraprendere una vita, no, da solo, senza staccarsi dalla famiglia e così via, cerca più o meno tutte le soluzioni. Però al tempo stesso quello che dico, un consiglio, è quello di, insomma, bisogna stare attenti, perché se uno comunque va in una certa direzione crea dei precedenti che, insomma, sarebbe meglio non creare, insomma, cioè. E questa è una cosa che, siccome il corto poi è stato proiettato anche in ambiti un pochettino più istituzionali, ci sono state tavole rotonde eccetera, quello che si diceva, che era uno dei grandi problemi del precariato, è sì un sistema legislativo che è sbagliato ma comunque rimane nella legalità, ma al tempo stesso anche, diciamo, una dipendenza da parte dei lavoratori ad accettare condizioni lavorative che non sono giuste, non sono corrette.
E questo poi è un circolo vizioso, perché molto spesso si è costretti ad accettare certe situazioni lavorative, altrimenti non si lavora, e viceversa si pensa di non avere altre possibilità.
È assolutamente vero. Io però ho incontrato persone che avevano tipo 100-120 contratti di lavoro all'anno con la stessa azienda. E secondo me magari, insomma, cercare di parlare con qualcuno, insomma, vedere se è una cosa che si può evitare, sarebbe meglio, insomma. Poi so benissimo che ad un certo punto estremi male, estremi rimedi. Io, cioè, ripeto, chi per esempio non ha lavorato inizialmente, magari, figuriamoci, soprattutto, ripeto, nella televisione e nel cinema, all'inizio lavori gratis o praticamente per nulla, no? Quindi pur di entrare, però al tempo stesso, non lo so, bisogna anche un attimino valutare, perché bisognerebbe un attimino fermare questa ondata di sfruttamento, che alla fine esiste, perché alla fine si parla di sfruttamento, soprattutto.
Certo, sono molto d'accordo, e effettivamente bisognerebbe in qualche modo trovare anche delle forme, in qualche modo, di protesta, che ormai in Italia purtroppo adesso forse qualcosa si vede con gli studenti, con voi, vero Ambra, che si fanno le proteste per la scuola, però i più grandi sono un po', come dire, arrendevoli, si sono un po' arresi, cosa dici?
Ma sì, ti ripeto, è una cosa che poi alla fine è più che altro soggettiva, perché come dicevo prima, tu questa condizione di precariato, ora non voglio neanche stare qui a fare un comizio, però questa condizione di precariato nasce dalla situazione di legalità da parte delle aziende, cioè le aziende si comportano così perché lo possono fare, gli è stato permesso di farlo, loro non hanno un comportamento illegale. Quindi quello che ci terrei a sottolineare un pochettino è proprio la persona singola, che magari ogni tanto si può anche dire di no, insomma, mi sento di dire così, perché se si dice sempre di sì, poi magari, insomma, ci si abitua male.
Giusto, grazie mille a Lorenzo De Nicola.
E niente, grazie a voi e buon proseguimento e buon lavoro.
Grazie, buona giornata. Noi continuiamo, ciao, ciao, la nostra puntata di Zainet con una pausa, ci fermiamo un attimo e poi subito dopo la seconda parte di Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Mi chiamo Andrea e ho circa 30 anni, io non lavoro ormai da molti anni, ma non per questo non ho provato a diventare un importante avvocato. Ho fatto spesso vari colloqui, a tutti quanti le faremo sapere, ma non per questo non ho provato a diventare un onesto impiegato. Mi chiamo Andrea, vorrei mangiare, vorrei sognare come quando ero bambino, e voi potenti alzateci le tasse, che fino adesso sono troppo basse, che sono troppo basse. Sono un disoccupato cronico, professionista del precario, un genio della latitanza, con una vita senza meta. Sono un disoccupato cronico e non mi trovo qui per caso con la mia canzone singolare, ci faccio la rivoluzione. Mi chiamo Andrea, con tutto il rispetto, presidente, qui ci avete tolto tutto, ma non la voce, quella è rimasta, quindi stia a sentire quello che ho da dire. Mi sono fatto 2000 concorsi,
ho inviato i curriculum vitae, ma tutto questo non è bastato, non è che servirà una raccomandazione. Mi chiamo Andrea, vorrei sorridere, vorrei comprarmi un gelato se fa caldo, e voi potenti alzateci le tasse, che fino adesso sono troppo basse, che sono troppo basse. Sono un disoccupato cronico, professionista del precario, un genio della latitanza, con una vita senza me. Canzone singolare, ci faccio la rivoluzione.
Mi scusi presidente, l'ultima cosa, se tanti come me non lavorassero, non verrebbero pagate più le tasse, e quindi pure lei diventerebbe
un disoccupato cronico, professionista del precario, un genio della latitanza, con una vita senza me.
E questo era Andrea Febo, una canzone dal titolo, insomma, che in qualche modo fa riflettere, disoccupato, e che racconta la condizione di moltissimi giovani che fanno fatica a trovare un lavoro, un argomento che ha trattato anche il sociologo Riccardo Grassi nell'ambito delle sue ricerche. Pronto?
Eccoci qua.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Ricercatore all'Istituto IARD, specializzato in qualche modo proprio sulle ricerche riguardanti i giovani.
Assolutamente.
Quindi qual è l'oggetto della sua ricerca più in specifico?
Ma guarda, nel nostro istituto sono più di 20 anni che studio la condizione giovanile, un po' a tutto tondo, a partire dai 15 anni fino ai 35 anni, perché si rimane giovani molto a lungo. Ci occupiamo un po' di tutte le fasce e tutte le condizioni, quindi dagli studenti ai lavoratori a coloro che escono di casa.
Quali sono adesso le possibilità dei giovani nel mondo lavorativo?
Ma diciamo che oggi è difficile trovare una ricetta che possa andare bene per tutti e rispondere a tutte le situazioni. Oggi la condizione dei ragazzi, dei giovani, è molto differente in base al luogo in cui si abita, in base alle esperienze che si sono fatte, agli studi che si sono fatti, quindi è un po' difficile dare una ricetta valida. Certo, siamo in un ambiente molto concorrenziale, per cui alcuni passaggi sembrano essere molto importanti. Il primo di tutti è quello della preparazione. Soprattutto per le professioni un po' più qualificate c'è una grande concorrenza, quindi è necessario essere molto preparati e molto anche pronti a andare sul campo, a mettere in gioco le cose che si sanno.
Quali sono i comportamenti più comuni, insomma, dei giovani, anche dei più giovani, davanti magari a delle situazioni lavorative difficili o magari al non riuscire a trovare un lavoro? Insomma, in generale, ci sono delle linee di comportamento principali?
Beh, questa è proprio una buona domanda, nel senso che qua più ancora che le competenze dipende molto dalla personalità. Infatti dico sempre ai ragazzi che incontro che se è importante costruirsi una buona professione, una buona professionalità, ancora più importante è costruirsi una buona personalità, che sia capace anche di far fronte alle situazioni difficili, alle situazioni di emergenza, perché il sistema del mondo del lavoro che abbiamo di fronte in questo momento è un sistema in cui prima o poi a tutti capita il momento di grande difficoltà. E bisogna avere gli anticorpi, che non sono solo gli anticorpi di tipo economico, ma anche quelli della capacità di mantenere il controllo di se stessi.
E questi strumenti, insomma, poi per appunto affrontare queste situazioni, può darli anche la scuola, insomma? Cioè, secondo la sua opinione e le sue ricerche?
Ma guarda, la scuola ha un ruolo sicuramente molto importante, perché la scuola è in grado di dare una formazione a tutto tondo, quindi non solo una formazione professionalizzante. Ed è importante che gli studenti chiedano alla scuola e pretendano dalla scuola una formazione di qualità, perché è la base, la condizione necessaria per poter affrontare non solo il mondo del lavoro, ma il sistema complesso in cui siamo, per riuscire a gestire le informazioni, anche il tempo libero, per poter fare delle scelte e non far sì che siano altri che fanno le scelte per noi.
Sicuramente. Ha dei consigli da dare, insomma, per i più giovani, insomma,
sì,
superiori, università?
Assolutamente. Il primo consiglio è quello di cercare di capire che cosa si vuole fare nella vita. Sembra una cosa stupida, ma è una cosa molto importante, perché in base a quello che vogliamo fare dobbiamo essere pronti a fare percorsi molto differenziati. Se puntiamo a professioni molto alte, molto complicate, su cui c'è tanta competitività, allora dobbiamo mettere subito in mente percorsi di studio approfonditi, esperienza all'estero e un grande sacrificio iniziale. Se invece il lavoro è una parte importante della nostra vita, ma non vogliamo dargli un peso eccessivo, ci sono altre strade molto interessanti, anche se un po' snobbate. C'è tutto il tema, ad esempio, del lavoro artigianale, che è molto interessante oggi, offre degli sbocchi. Oltre a questo, poi c'è tutta l'ampia gamma dei servizi, in cui a volte bisogna inventarsi un po' il mestiere, ma altre volte ci sono delle professioni piuttosto interessanti. Io invito tutti a rivolgersi anche ai centri di orientamento che ci sono in quasi tutte le province, alle scuole e a chi fa questi servizi, sia per la fase di cercare di capire cosa si vuole fare, sia per vedere quali sono le offerte. Da questo punto di vista ogni distretto industriale, ogni provincia, ogni zona ha delle dinamiche del mercato del lavoro un po' diverse, per cui è difficile dare un indirizzo generale. Sicuramente è importante avere un comportamento proattivo, non stare seduti ad aspettare, ma muoversi facendo magari anche esperienze che non sono immediatamente di tipo lavorativo, magari che sono nel volontariato piuttosto che in altri settori, ma che permettono di costruirsi un buona cassetta degli attrezzi, di competenze che poi possono essere spese sul mercato del lavoro.
Benissimo, grazie mille a Riccardo Grassi, è stato molto esaustivo, ha spiegato bene, ha dato anche dei consigli ai giovani su come comportarsi in questi anni difficili. Grazie.
Ciao a tutti, buona serata.
Noi ci fermiamo un momento, un'altra pausa musicale, si sta parlando di lavoro, parliamo anche di stipendio, perché il lavoro è anche fonte di guadagno, naturalmente, e ce lo racconta e ce lo ricorda Daniele Silvestri con questa canzone che riprende una vecchia canzone che diceva se potessi avere 1.000 lire al mese, lui invece dice 1.000 euro al mese, beh, basterebbero.
Zainet, la radio che fa scuola.
Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita. Perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta, e che ha dimessi fede. E non è piccola la sfida, querida, perso in questo angolo d'Europa unita, ti metto la valuta in una busta, la spedirò per posta, ma poi non basta mica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita, domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà.
Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
E biondo, biondo si punta di quattro, quattro si punta, hai messo le paga, siamo, ma tu usavi la verdura qua quando costa, e costa troppo, no, non si può fare, non si può fare, non è così. è la solita vita, è il solito miracolo che svolta la giornata, l'evento microcosmico di minima portata, una mangia ricevuta, una cena regalata, è con la dignità avanzata rimasta. Devo vederti arrivare vestito di seta, di festa, magari fare quattro salti in pista, te gusti, ma forse è meglio se rimani là.
Ma se potessi avere,
se potessi avere,
€1,000 al mese,
€1,000 al mese,
senza esagerare, no, sarei certo di trovare tutta la felicità.
Daniele Silvestri, se potessi avere €1,000 al mese, il titolo della canzone è solo €1,000, in effetti è proprio un po' il desiderio di tanti giovani che fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro e che in questo periodo anche di crisi economica faranno forse sempre più fatica, ma noi non siamo pessimisti, cerchiamo di essere ottimisti comunque di fronte anche a questo momento difficile e come ci ha detto anche il sociologo Riccardo Grassi, l'importante per i giovani è seguire le proprie aspettative, nonostante tutto. Non fate ingegneria, se non vi piace naturalmente, non fate medicina, insomma non fate facoltà difficili solo per, esclusivamente per trovare un lavoro, seguite la vostra passione e anche, quello che diceva interessante secondo me, cercate di coltivare anche altri interessi che vi possono poi servire, entrano a far parte di quel bagaglio degli attrezzi di cui ha parlato lui, dove che può essere sempre utile insomma in qualsiasi situazione o circostanza. Carambra, ti senti rieducata da questo punto di vista? Vista
sì,
il lavoro
molto
e dice adesso so cosa fare,
sì più o meno insomma. prima intervista quella con De Nicola è stata un po' pessimistica soprattutto nell'ambito del cinema che è quello che vorrei seguire, però sicuramente invece Grassi ci ha dato una visione più insomma ottimistica.
Bene, 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 allora io ringrazio Ambra che è stata con me oggi e che ha fatto le interviste, ha realizzato le interviste a Riccardo Grassi, che ringraziamo, sociologo dello Yard, e naturalmente a Lorenzo De Nicola, regista. Ringraziamo Fabio che ha curato la parte tecnica dall'altra parte del vetro. Zainet torna domani sempre alla stessa ora. Ciao a tutti.